Qui è l'operatrice Coruscall. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda dalla conferenza in originale è da parte di Giuseppe Mapelli di Equita. Prego.
Domanda. La prima riguardava il Venezuela. Se potete darci un aggiornamento sul cambio che avete utilizzato in termini di bolivares appunto per il Venezuela ed eventualmente quale sarebbe l'effetto a PNL ipotizzando l'azzeramento del valore delle partite appunto in bolivares visto la situazione del paese, lasciando ovviamente perdere poi il contratto, la parte di receivable in euro perché è quella denominata appunto in valuta forte. La seconda domanda riguarda l'andamento dei margini, appunto ha detto di attendersi un margine superiore all'8% in futuro per cercare di capire dove andare a parare, se può darci un'idea dei ricavi che sono stati contabilizzati da Muscat nel 2015. E poi l'ultima domanda più numerica, se potete darci l'update anche del capital employed, delle concessioni, nei 9 mesi e nei 6 mesi ci avete dato lo spaccato tra equity, semi-equity e altro, se potete darci appunto la stessa cosa anche sull'anno. Grazie.
Le domande sono più che multiple, sono progressivamente multiple, quindi adesso con un attimo di calma riprendiamo. Venezuela ho detto che abbiamo accantonato nella parte oneri finanziari, quindi ci sono trovate 16 milioni che si aggiungono ai 36 che erano stati effettuati nel precedente esercizio, con questo principio e sono sostanzialmente completamente merciate, nel senso che poi alla fine i calcoli sono in continuo movimento, ma a quella data e nel periodo successivo non ci sono state variazioni, l'effetto dei bolivares è sostanzialmente annullato, il cambio è quello fiscalmente ancora oggi riconosciuto per evitare il rischio fiscale 6,3, ma cioè, è interamente accantonato, trovate più di 50 milioni accantonati al passivo, in questo modo riusciamo a matchare completamente, quindi non c'è rischio di svalutazione bolivares, lo dico chiaramente. In termini di credito l'abbiamo scritto, lo troverete scritto da tutte le parti del bilancio perché abbiamo sempre dichiarato, sono 267 milioni di euro, tutta valuta forte, e ovviamente adesso stiamo lavorando, sappiamo appunto, stiamo lavorando non fisicamente, stiamo lavorando per l'incasso di questa partita perché come sapete è un progetto protetto da un accordo intergovernativo, diciamo, più che interministeriale e c'è il concreto interesse da parte appunto anche della nostra parte politica evidentemente all'incasso di questa partita, su cui non stiamo lavorando, stiamo solo manutenendo le opere perché è contrattualmente previsto che non le possiamo abbandonare, quindi sono lì ed è per questo che ci sono delle piccole oscillazioni nei crediti che però sono ormai solo valuta forte, come ho detto, perché sono completamente merciate le partite. Penso di aver risposto più che ampiamente al discorso del Venezuela. Adesso andiamo sui margini futuri. Io ho dato una indicazione di carattere generale che riguarderà poi appunto la presentazione di un piano industriale che verrà presentato in futuro, però se voi andate a prendere il nostro portafoglio e lo scomponete, perché ci avete anche in questa presentazione tutte le possibilità di farlo e vedete quali sono le commesse che lo compongono, sono i 29 miliardi, togliamo per un momento la parte di concessione, avete la parte di costruzione che è di poco inferiore ai 18 miliardi e come ho detto vi tenete ipotizzate un risultato economico, un risultato operativo intorno all'8%, quindi non siamo lontani appunto da quello che noi siamo sempre stati in grado di manifestare. Se andiamo a vedere negli ultimi esercizi, poi lo trovate anche con l'altalena, ecco, diciamo, dei risultati ancora in alcuni casi anche più positivi in termini di risultato operativo da parte delle commesse nei vari trimestri, il margine che noi abbiamo sempre detto è sempre oscillato fra l'8,5% e il 9%, cioè poi abbiamo avuto un periodo in cui abbiamo avuto commesse estremamente redditizie, che sono ovviamente non solo quelle turche ma anche quelle russe, che sono arrivate a una fase di esecuzione piuttosto avanzata, hanno prodotto i loro margini, però ci sono state anche altre commesse che sono andate meglio, ed è per questo hanno rilasciato i propri margini. Non so, il secondo trimestre di questo esercizio trovate che ci sono dei margini più alti, perché? Perché ci sono stati dei premi di acceleramento, che noi i premi di acceleramento li registriamo soltanto quando li incassiamo, e non è che non possiamo registrarli, li dobbiamo registrare nel momento in cui sono incassati, non so, della commessa della metropolitana alla linea 2 della metropolitana di Varsavia. Quindi questo probabilmente ha indotto in errore o in valutazione troppo positiva da parte di analisti, sostanzialmente, perché poi la vita di una commessa evidentemente è composta di diverse fasi produttive, alcune più produttive e altre meno. Nel complesso noi abbiamo sempre detto, guardate che il margine della commessa non supererà mai il 9%, perché ci sono delle considerazioni, appunto, delle fasi di produzione che sono meno redditizie di altre. Evidentemente ogni volta che esce un risultato positivo, voi comunque la valutazione è sempre fatta in modo estremamente positivo, però diciamo il gruppo ha una solidità economica invidiabile e ha soprattutto una serie di commesse molto molto positive e molto buone, e vi dico che commercialmente ci sarà un forte incremento dell'attività nei prossimi mesi dal punto di vista commerciale, che consentono di ulteriormente rafforzare quello che io vi sto dicendo. Quindi vi dico in modo conservativo intorno all'8%, perché chiaramente sta cambiando la struttura del gruppo, sta diventando sempre più grande evidentemente, e quindi abbiamo avuto un problema sul Canada, l'abbiamo risolto in termini di produttività e lo stiamo avviando a risoluzione in termini complessivi, quindi non vedo, ecco, quali possono essere i dubbi, vista anche la performance, perché il futuro è sempre migliore, evidentemente la performance guardandosi indietro è pazzesca, quindi non vedo quali possono essere i rischi. In termini di produzione, di ricavi da produzione sul Canada e della commessa, sapete che in Canada noi abbiamo diverse cose, però diciamo mi riferisco solamente alla parte idroelettrica, chiamiamola, la parte di Muscle Falls, sono stati 320 milioni di euro da produzione nel 2015, che noi abbiamo portato al margine zero. Quindi poi l'ultima, adesso le domande sono aumentate, quindi poi equity e semi-equity. Adesso io diciamo i 781 milioni, per la precisione, diciamo, che sono gli investimenti lordi nelle nostre concessioni, possono essere suddivisi come equity, suddivisi in equity 450 milioni, semi-equity 240 milioni, il resto sono altre partite che sono relative ai crediti finanziari del minimo garantito, IFRIC e quant'altro. E quindi vi ho dato le due parti insieme, sono 700 milioni dei 780 milioni. Poi i dettagli li potrete chiedere all'investore Leto, perché abbiamo dettagli.
No, per quello questo va benissimo, però volevo tornare un attimo sul margine, perché sostanzialmente sull'anno, se avete fatto l'8% con 320 milioni ipotizzati a zero, effettivamente la parte ex Muscat Falls ha un margine, non l'ho fatto, ma è prossimo al 9%, quindi di fatto ipotizzare l'8% vuol dire che sostanzialmente ci sarà un po' di deterioramento complessivo con l'ingresso dei nuovi contratti, giusto?
È esattamente il contrario. Non avendo portato il margine è esattamente il contrario. Il futuro, se io oggi, allora se
cioè la parte ex Muscat Falls sicuramente fa dei margini.
Io ho detto che nel corso dell'esercizio la parte di Muscat Falls non ha dato il margine, abbiamo ritenuto di non portare il margine. Quindi se io vado a fare il margine del 7-8% su questi 320 milioni, lo sapete fare la moltiplicazione, quindi sono 25 milioni, no? Una cosa del genere. Ho detto, una volta risolto questo, ho detto in one shot, non è ripetibile, noi prevediamo di risolvere evidentemente il problema, e quindi il margine, ho detto, con la stima del margine prudenziale, io ho detto sui 17,8 miliardi di portafoglio, ho detto intorno all'8% per essere prudente.
Okay.
Per essere prudente, ma io sono già stato prudente, anzi quando dico io l'azienda, dico è già stata prudente e quindi l'ha già, quindi bisogna rigirarlo, diciamo, dall'altro tempo.
Grazie.
Prego.
La prossima domanda è da parte di Andrea Balloni di Fidentiis, grazie.
Sì, buon pomeriggio a tutti. Io ho tre domande, due su Muscat Fall e uno sul Venezuela. Su Muscat Fall, la prima, mi domandavo come mai avete deciso nel quarto Q di azzerare i margini della commessa e di azzerare addirittura anche i margini dell'anno prima, se ho capito bene, riprendendolo come se fosse una sopravvivenza passiva. Cioè, cos'è cambiato rispetto ai 9 mesi quando i problemi sembravano più o meno risolti? La seconda domanda, sempre su Muscat Fall, volevo capire se potevate darci un'indicazione più precisa in euro di quanto è stato l'impatto di questo azzeramento del margine dell'anno scorso e di quest'anno. La terza domanda invece un po' più complessa è sul Venezuela. Ho visto la valutazione di 16 milioni di euro e non ho capito esattamente a che cosa si riferisce, ovvero nel comunicato stampa fate riferimento a un generico problema del Venezuela, ovvero di un'assenza di copertura finanziaria nel budget statale del 2016. Poi dite che avete azzerato il valore della valuta, del credito in valuta locale. Allora, la mia domanda è se avete riscontrato un rischio paese, diciamo, nella mancanza di coperture all'interno del budget, per quale motivo avete svalutato soltanto i crediti in valuta locale e non avete svalutato invece anche la parte rimanente di crediti, compresi quelli in euro? Per ora è tutto.
Anche qui ci sono, appunto, comincio magari dalla fine, cioè dal Venezuela, e poi andiamo a rispondere all'altra domanda. Dunque, sul Venezuela l'anno scorso abbiamo fatto un accantonamento di 36 milioni per sterilizzare l'effetto sui bolivares. Abbiamo rifatto la valutazione a vita intera della commessa e il completamento, diciamo, della vita intera dell'accantonamento è risultato di 16 milioni e l'abbiamo fatto in questo modo. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo azzerato completamente la partita in bolivares, non toccando il cambio, però detto per ragioni di carattere di prudenza e conservativa dal punto di vista fiscale. Il risultato è il medesimo, perché io mi trovo un fondo che ovviamente porta a zero l'effetto dei bolivares. Quello che ho fatto, che quando dico ho fatto, è sempre l'azienda ha fatto, è la valutazione del rischio, no? Quindi è chiaro che oggi noi non siamo in una situazione in cui siamo in una situazione in cui il cambio ovviamente ha subito un'oscillazione, anche perché il cambio corrente è assolutamente molto molto più svalutato sostanzialmente, in modo sostanziale, quindi non c'è una definitiva, appunto, chiara presa di posizione su quale sia il cambio ufficiale che deve essere utilizzato, per cui abbiamo preferito utilizzare strumenti di conto economico e di patrimonio per accantonare nel patrimonio quello che si sarebbe avuto col giro a cambio corrente, perché il risultato è assolutamente il medesimo. Non abbiamo toccato la parte di euro, perché sono crediti prima di tutto in valuta forte nei confronti di uno Stato che non è in default, e il Venezuela ha pagato nel 2015 e si appresta a pagare le ulteriori quote, quindi sono in corso, come ho già detto, contatti di natura politica per la soluzione del problema. Ci aspettiamo dei pagamenti addirittura in bolivares a breve. Questo sempre con la valuta debole, però, sostanzialmente. Quindi non abbiamo toccato, perché il merito di credito non è stato toccato, e soprattutto abbiamo tutti gli strumenti, come abbiamo ampiamente dimostrato più volte, visto che in Venezuela ci siamo da 40 anni quasi, quindi sostanzialmente abbiamo sempre recuperato quelli che sono i valori che noi abbiamo scritto, sempre in modo prudenziale, molto molto prudenziale. Quindi penso di aver risposto totalmente al Venezuela, se no mi rifarà delle altre...
Sì, mi scusi, faccio subito un follow-up sul Venezuela. Visto che quindi si parla di più un rischio valutario che un rischio paese, se ho capito bene da quello che mi ha detto, mi domandavo se, oltre a un discorso sui crediti, non c'è un rischio su qualche altra posta in valuta, se ci sono altre poste significative in valuta. Sto pensando a in passato quando avete incassato parte dei vostri crediti...
Scusi. mi scusi, ma è proprio il bilanciamento fra attivo e passivo che è stato accantonato, quindi voglio dire...
Ah, ok, non avevo capito allora, grazie.
È la bilancia valutaria, quindi...
Capito, sì, sì.
Ok? Quindi è proprio è la valutazione, è la sterilizzazione del rischio valutario, ok?
Grazie.
Proseguiamo con il resto, così concludiamo le risposte. Dunque, per quanto riguarda il Canada, io ho detto, non è che è caduto tutto nel quarto trimestre l'accantonamento, l'accantonamento, la sterilizzazione del margine è stata progressiva, non è che siamo caduti solo sul quarto trimestre, non è cambiato niente, cioè è cambiato il livello di confidenza sull'esito della negoziazione in corso, questo sì le posso dire, però durante il corso dei trimestri noi abbiamo sempre accantonato la parte relativa nel secondo semestre, nonostante appunto la performance del secondo trimestre, è molto rilevante. Se lei si prende i conti economici trimestrali, trova che la redditività del secondo Q era stato particolarmente elevata. Io ho giustificato quello, nonostante appunto fosse accantonato il Canada, c'è stata la chiusura di due commesse, che sono una la linea 2 della metropolitana di Varsavia e un'altra commessa italiana, che hanno incassato premi di accelerimento e quindi hanno bilanciato quel tipo di riduzione di apparente redditività. Quando ho detto che sul Canada appunto è cambiato il livello di confidenza, ho detto quello che noi facciamo normalmente, perché non dico che succeda sempre, però diciamo sulle commesse la valutazione degli accantonamenti e dello stato di esecuzione delle opere è un processo continuo. In quel caso si è aperta una negoziazione perché c'è stata una caduta di produttività del costo del lavoro, componente importante nell'ambito del contratto, e quello abbiamo fronteggiato e risolto. Quindi voglio dire, il progressivo accantonamento è avvenuto nel corso dei trimestri. Io sinceramente i trimestri non li guardo nemmeno, guardo la valutazione complessiva delle commesse a vita intera e degli esercizi, perché non per un'azienda così complessa andare per trimestri, l'ho già detto mille volte, ma non mi voglio ripetere. Non so, penso di avere risposto a tutte le osservazioni, se no sono aperto.
Scusi, solo un follow up sempre sul Canada, quindi mi conferma che nei 9 mesi, cioè anche nei 9 mesi il margine del Canada era sostanzialmente zero?
Può ripetere la domanda, scusi, non ho capito.
No, solo per essere sicuro di aver capito correttamente, quindi mi conferma che anche sui risultati dei 9 mesi il margine della commessa del Canada era sostanzialmente azzerato?
Diciamo che durante il corso, adesso sinceramente poi magari questo lo può vedere con i colleghi, diciamo nel dettaglio, io quello che le posso dire è che nell'ambito dei vari trimestri si è tenuto conto della sterilizzazione dei margini relativi al Canada, poi i calcoli se li farà dare in modo preciso nei vari trimestri, però questo è il concetto.
Ho capito, e l'ultima cosa, mi scusi, quanto aveva fatto di margine il Canada l'anno scorso?
A progressivo l'anno scorso una decina di milioni, questo le posso dire. Poi magari però per favore, se può avere la cortesia di chiamare l'investitore eletto, così le dai i dati.
Va bene, grazie.
Non posso ricordarmi tutti i margini di tutte le commesse a memoria.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Alessandro Tortora di Mediobanca. Prego.
Sì, salve, buonasera. Avrei diciamo 4 domande, ok? Se posso chiaramente. La prima è giusto un follow up su questo progetto canadese, ha parlato appunto di una negoziazione in atto appunto con il committente, volevo capire se la società appunto è fiduciosa nel raggiungere diciamo un accordo entro quest'anno di base, tenendo conto del fatto che se effettivamente avete sterilizzato il margine significa che di base avete anche registrato un significativo scostamento tra il vostro budgeted, diciamo, margine e quello poi reale che state, immagino, verificando. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è sulla strategia, nel senso che ho letto dal vostro press release che diciamo nel breve, mi sembra di capire, termine, c'è questo maggiore focus sui PC e volevo così avere un maggior dettaglio in merito a questo eventuale cambio di strategia. Sul tema dei disposal ha menzionato precedentemente il fatto che c'è un tema geopolitico che chiaramente ha creato, diciamo, un po' di ritardi su questo processo di dismissione. Non ha più menzionato il tema del cosiddetto veicolo che doveva chiaramente, no, accogliere un insieme di concessioni. Volevo capire se è una cosa che rimane in piedi o se invece la società ragionerà solamente su base singola. E direi che queste sono le domande, grazie.
Sì, sono 4 più
4 più 4
più 4 di, come dicevano.
Quindi, 4 per 4
sul contratto canadese, quando ho detto che c'è una negoziazione in corso, quindi sinceramente siamo fiduciosi, ma sinceramente non voglio dare dettagli in più, ho detto già troppo sostanzialmente, quindi è una commessa in cui noi abbiamo superato il 40% di stato d'avanzamento, è una commessa molto complicata dal punto di vista operativo, diciamo, di logistica e di dal punto di vista operativo, di condizioni climatiche. L'anno scorso è stato il peggiore inverno degli ultimi 30 anni, io ho fatto degli atterraggi, mi ricordo, da paura con gli aerei, quindi è chiaro che è una commessa complicata, ma è il nostro mestiere, quindi lo sappiamo gestire. Le altre cose, la negoziazione comunque prosegue, ci aspettiamo che nel corso dell'esercizio, assolutamente nel breve termine, vada a conclusione.
Ok.
Il focus su EPC, non ho capito se è un cambio di strategia.
Dal vostro comunicato stampa ho letto che c'era un maggior focus su contratti IPC invece, diciamo, dei classici PPP o comunque project financing in genere.
Questo discorsivamente, voglio dire, se uno va a leggere la slide 2 e 3 si rende conto dell'effetto di quello che stiamo dicendo, no? Cioè il fatto che gli EPC da clienti privati e da project finance sono aumentati, rappresentano il 53%, c'è quel tipo di focalizzazione, quindi ho dato poi dice, il comunicato dice, da un punto di vista settoriale gli sforzi commerciali saranno focalizzati sulla acquisizione di contratti EPC,
esatto.
Si conferma un'attenta e oculata valutazione di opportunità per il settore che il settore concessionario potrà offrire sempre in una logica di rotazione che deve, e quindi questo significa che sono i contratti EPC che sono all'interno delle concessioni e non concessioni, aumentato al 53% dal 4% che era nel 2016, diciamo che discorsivamente non c'è nessuna variazione dal punto di vista strategico, assolutamente. Anzi, c'è una volontà assoluta di consolidamento di questo modello che porta a realizzare modelli di redditività. È chiaro che lo sforzo dal punto di vista patrimoniale e finanziario è stato molto rilevante, in futuro non sarà più così perché comunque un ciclo si è concluso e il futuro sarà sicuramente meno impegnativo dal punto di vista finanziario, pur avendo, diciamo, le stesse capacità reddituali date proprio dal modello, dall'avviamento del modello che produrrà i suoi effetti.
Mm-hmm, ok.
Ok?
Se poteva poi rispondere...
Sul discorso del fondo. Allora, quello che ho detto, il clima geopolitico, se no mi sembra di essere un marziano, vuol dire. Quello che è successo in Turchia e sul Middle East, evidentemente non lo sappiamo, il livello di appetito per i nostri asset è molto... molto rilevante. È chiaro che essendo molto concentrati dal punto di vista geografico gli asset, il concentrarli in un unico veicolo, anche se poi è rimasta aperta la doppia via sostanzialmente sia del veicolo che della singola dismissione, della dismissione del singolo asset, ovviamente in un momento in cui il rischio è aumentato, se aumenta il numero degli asset che sono da concentrare in un veicolo, aumenta il rischio e quindi induce a ritenere che prudentemente bisogna considerare anche diverse ipotesi. È quello che si sta facendo e sono in corso negoziazioni in questo senso, voglio dire. Ora, i due asset che sono più avanzati sono, come ho detto, quelli italiano e cileno, che quindi non scontano questo rischio, guarda caso, per questo motivo sostanzialmente, no? Per quello che volevo soltanto rappresentare questo. Quindi è chiaro che ad oggi rimangono aperte le strade e ragionevolmente si stanno portando avanti anche singole negoziazioni con specifiche analisi da parte di investitori del singolo asset sostanzialmente. quello che ho detto in relazione a questo, tenete presente che mentre prima, diciamo, il de-risking nel mettere insieme diversi asset sarebbe stato rappresentato con quello di essere un pacchetto, oggi invece c'è un asset in più che è rappresentato dal fatto che gli asset principali sono ormai completati, la fase di costruzione è completata e quindi il teorico sconto che fa un investitore specialistico nell'acquisire questo progetto è molto diminuito, cosa che 6 mesi fa noi non potevamo, neanche 3 mesi fa oggettivamente potevamo prevedere. Oggi abbiamo raggiunto gli obiettivi e quindi è chiaro che sono aperte le diverse strade. Quando dicevo di rischio geopolitico mi riferivo agli attentati, a quello che è avvenuto, cioè è chiaro.
Esatto, no, questo sì.
Stavamo sulla Luna, no?
Quindi è chiaro.
Sono quel tipo di rischio evidentemente ha contribuito a far riflettere più approfonditamente appunto sul momento, no?
Capito. E poi direi, ecco, se posso una domanda, visto che ormai sono un po' di anni che ci conosciamo, secondo lei a livello di valutazione invece lato middle east, no? Visto che parlava anche prima di eventuali contratti, visto appunto quello che abbiamo visto che succede sul tema dell'oil e via dicendo, la società, anche vedendo un po' di gare, partecipando appunto ad alcune gare, che differenza ha avvertito a livello sia di sistemi di pagamento, sia a livello di advance payment? Cioè sta cambiando qualcosa lato committente Middle East?
Dunque noi se va a prendere il dettaglio dei ricavi, vede che abbiamo circa 50 milioni di ricavi.
Sì, no, volevo capire se a livello proprio di sua valutazione, no, sul settore. Ecco.
Valutazione, esistono delle opportunità commerciali molto concrete. I prezzi ovviamente hanno subito una serie di pressioni importanti, perché ovviamente il livello di investimento è diminuito moltissimo per effetto del calo della materia prima, e quindi noi gradualmente abbiamo ridotto l'esposizione a quel tipo di progetti se consideriamo il mercato oil and gas. I progetti infrastrutturali che riguardano il Middle East sono una cosa un po' diversa, perché dipendono da Stato a Stato e dalla situazione dei singoli Stati. Evidentemente ci sono progetti infrastrutturali a cui, se mi ha fatto la domanda, vuol dire che ha visto che noi abbiamo partecipato a delle gare e siamo in attesa dell'esito. Siamo piuttosto fiduciosi, e quindi anche perché sono cose che noi sappiamo fare molto bene, però l'oil and gas noi l'abbiamo già tolto, ormai non è più nel nostro portafoglio di attività.
Va bene, grazie mille.
Com'è? Chiaro che nelle varie aree del mondo valutiamo i rischi a livello macro e l'impatto. Chiaramente l'effetto del petrolio è evidente a tutti, no? Quindi è chiaro che per fortuna non eravamo esposti a quel tipo di mercato in modo particolare.
Va bene, grazie mille, molto, molto chiaro.
La prossima domanda da parte di Matteo Bonizzoni di Kepler Cheuvreux. Prego.
Sì, avrei una domanda relativa al livello dei vostri covenants a fine dell'anno, nel senso che se noi calcoliamo il rapporto debito EBITDA, il rapporto debt equity sulla base dei dati che avete rilasciato, comprensivi anche della riclassifica, diciamo, degli equity income sopra l'EBIT e l'EBITDA, abbiamo un debt equity di 1.6 circa, un debito EBITDA di 2.8, però volevo sapere se ci potete aiutare a capire come vengono calcolati ai vostri fini, quindi rapporti con le banche, questi covenants, cioè se è vero in particolare che il debito va riaggiunto dei crediti finanziari non correnti, per esempio, o in generale quali sono gli aggiustamenti che possiamo fare per calcolare questi covenants in modo significativo per voi, e poi volevo avere un aggiornamento su circa gli investimenti in concessione che ci possiamo aspettare, diciamo, nel 2016 e se possibile anche nel 2017, includendo anche le nuove iniziative in concessione che sono entrate nel backlog nel corso dello scorso anno. Grazie.
Sì, allora, diciamo, rispetto dei covenant dico siamo ampiamente dentro, però quello che ti voglio dire, non mi chiedere di entrare nel dettaglio perché non è il momento, cioè è veramente complicato perché ci sono tutta una serie di complessità. Quello che ti volevo dire, e magari questo lo puoi vedere con i colleghi, perché nel dettaglio ti dicono esattamente, non siamo, comunque per calcolare i covenant contrattuali non sei in condizione di farlo dal bilancio sostanzialmente, perché ci sono una serie di adjustment che tu devi portare per tenere conto di tutta appunto la modifica del gruppo che è intervenuto anche dal punto di vista contrattuale. E questo vale sia a livello economico che a livello di debito, evidentemente, no? Nella valutazione delle poste che devono essere considerate. Quindi ti chiedo venia, ma ti viene dato tutto il dettaglio da parte dell'investitore netto. Nel complesso ti dico comunque, dal punto di vista contrattuale, siamo all'interno dei covenant contrattuali, ovviamente ci siamo preparati per il livello di crescita del gruppo e abbiamo preparato in anticipo tutta lo sforzo che noi abbiamo dovuto eseguire. Dal punto di vista degli investimenti 2016 delle concessioni sono nell'ordine di un centinaio di milioni, questo ti posso dire, e comunque sono nel complesso, ho detto, siamo nel completamento di alcuni investimenti, e ci sono i nuovi, quelli che sono l'ospedale giù in Cile, l'aeroporto di Santiago, che sono, diciamo, poca roba e soprattutto diluita nel tempo, quindi è chiaro, no? Non c'è più la concentrazione di investimenti che abbiamo avuto nel passato dovuto allo sviluppo di iniziative prevalentemente turche, cilene e italiane tutte insieme.
Grazie.
La prossima domanda.
Scusi.
Chiedo scusa, voleva rispondere ad altre domande?
Ecco, penso che avete completato tutte le risposte rispetto alle domande di Bonizzo.
La prossima domanda è da parte di Saul Casadio di MNG. Prego.
Sì, buongiorno dottor Cerri, le chiedo se ci poteva dare qualche dettaglio in più sul cash flow, in particolare la performance del working capital, le tasse da un punto di vista cash, gli interessi da un punto di vista cash, in modo da avere un po', diciamo così, una migliore idea della performance del cash flow, in particolare se può commentare sulla performance del working capital, se pensa che immagino sia stata negativa in quest'anno. E se può essere recuperata, vede, insomma, questo sbilancio nel working capital come qualcosa che può essere recuperato nei prossimi quarter, nel prossimo anno.
Scusi un secondo che devo guardare. Io forse ho capito male la domanda, però lei sta dicendo che noi abbiamo avuto una performance negativa del working capital.
Sì, un assorbimento di cassa del working capital, da parte del working, cioè dovuto al working capital, perché voi riportate come flussi di cassa generati dall'attività operativa meno 13 rispetto ai 120.
Lei va a prendere, perdoni, scusi,
certo.
Voglio capire se ho capito la domanda. Lei va a prendere la slide 12. Vede,
arrivo, un secondo.
Ha il bilanciamento, sì. Vede, dell'intero esercizio, no? I primi 9 mesi nella parte sinistra e il quarto trimestre del 2015. Se lei va a vedere la produzione, l'assorbimento nei primi 9 mesi, però voglio dire, noi siamo cresciuti al ritmo dell'11% all'anno, siamo chiaramente...
No, scusi, io facevo riferimento all'intero esercizio, forse avrei dovuto chiarire la domanda, all'intero esercizio.
Se fa l'intero esercizio l'assorbimento è di 33 milioni, 2,18 meno 185.
Quindi allora, cioè, per come lo guardo io il cash flow, cioè c'è un EBITDA, poi c'è insomma, le tasse da un punto di vista della cassa, gli interessi da un punto di vista della cassa e il working capital, sto cercando di, da qui non ci sono questi elementi, è tutto dentro una singola voce, volevo capire se ce la poteva spaccare. Per l'esercizio.
Però possiamo dire, adesso il calcolo di dettaglio, chiaramente l'EBITDA lo vede, lo trova nel bilancio.
Certo, no, quello è l'unico che ho.
E la variazione la trova, l'abbiamo appena fatta, sono 33 milioni, se le tasse le trova, oddio, il calcolo lo può fare pure con l'investitore netto in dettaglio, voglio dire, adesso, se no io lo faccio, qualitativamente lo possiamo fare, l'EBITDA lo trova nel bilancio, no? Quindi...
Quello ce l'ho.
È facile da... L'assorbimento è di 33 milioni, perché è la differenza tra 2,18 e 185. Mi dica se sto dicendo, se ho capito la...
No, io parlavo di tutto l'esercizio del 2015, quindi insomma un EBITDA di... da come si arriva a 300, dai 350 di EBITDA ai meno 13 di riportati nel consolidato, diciamo con lo spaccato delle voci principali, quindi le tasse, gli interessi e il working capital. Se era possibile avere questo spaccato per l'esercizio 2015.
Le posso chiedere appunto di farlo con l'investore Leto, le diamo tutti i dettagli con Alessandra, le diamo tutti i dettagli.
Sì, assolutamente.
Farlo in diretta mi sembra appunto di annoiare tutti sostanzialmente, perché magari appunto. Però se lei va a prendere nel comunicato, la pagina 11 del comunicato, forse questo l'aiuta?
Sto facendo proprio riferimento a quello, insomma non c'è il dettaglio che sto chiedendo, ma lo verifico con Alessandra.
Siamo in grado di darle l'apertura di tutti i dettagli che desidera sostanzialmente, però farlo in diretta evidentemente potrebbe essere lungo sostanzialmente.
Ho capito.
Mi scusi, però
no, assolutamente, nessun problema.
È forse più efficace, no, fare così.
Ok, va bene, grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è Matt Robbins di BNP Paribas. Prego.
Hi, thank you. Hopefully this question hasn't been answered. It's quite difficult to understand what's going on with the line. The phone line in English is quite bad and the translation is very quick. But regarding your reclassification of EBITDA, do creditors, do bondholders have access to that EBITDA as cash? Is it a cash payment that goes up to the bondholder group? That's my first question. And secondly, on the old method, your Q4 EBITDA fell 33%. Can you please go into more detail about what happened there?
Just a second in order to prepare the item in the EBITDA figure is not cash.
I'm sorry, I cannot hear at all. Can you repeat?
Devo parlare in italiano. No, so I reply in English, so I understand that I have to reply in English, not in Italian. So the reclassification item is not a non-cash item in the EBITDA figure. And the second question. So the reduction.
I'm sorry, but not. We cannot hear you. We can barely hear you.
Allora scusate. Sorry. Just a second to understand. It's a technical problem. Can I try? Can you hear me?
That is better.
Better? Okay. So the reclassification item is a non-cash item.
So this isn't cash EBITDA. So as a creditor, I shouldn't be considering it.
It's up to you. Yes, it's a non-cash. And,
right. Okay. Thank you.
And the fall or the reduction of the EBITDA figure in for quarter, I answered this question during the conference call. Probably I reply now. Was due to the
Okay.
The reduction of the margin about the Muscat Fall, the Canadian project, mainly. You know, there are a lot of items, mainly due to the Canadian item.
What was the euro number that was the effect from this? So I can kind of work out what the rest of the business is doing. Under old EBITDA number.
Can I ask you to answer to the investor relator in order to be very precise, in order to reply in a precise way? But it's in a range, you know, of the more or less of 1% of the total revenue of the fourth quarter, no? The effect of reduction of the EBITDA figure. Okay? But you can ask directly Alessandra in order to receive the precise number.
Okay.
Okay.
Can I just also make a suggestion for the future? The amount of information provided in your press release and your presentation is not really sufficient to analyze things quickly enough or well enough. If you could provide a lot more information, like, for example, a proper cash flow statement, that would probably stop a lot of the questions having to be asked. Particularly when we find it hard to understand the Italian translation sometimes.
Okay, thank you for your suggestions. We will improve. We will do. Okay.
Thank you.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è di Ben Byrne di Citigroup. Prego.
Good afternoon. Thanks for taking my call. Would you be able to provide us with the outstanding balances of your off-balance sheet factoring and confirming lines as at 31 December 15 and also the previous year?
So, is in the last quarter or during the year?
So what were the balances at 31 December 15? What were the balances at the previous year? And also, how much did they, I guess, did they increase in the fourth quarter?
So we will send you, so in order to, because I'm not the information available at this time, so let me ask you to get in touch with Alessandra, our investor relator. We will reply. We will send you the precise information.
Okay, I can do that. Did you increase the use of factoring in the fourth quarter?
No. In respect, I can tell you that if you compare the quarters with the previous year, it's in line. It's not improved. It's not the reason of the cash generation of the fourth quarter.
Has there been any impact on your Russian projects that you are in joint venture with your Turkish joint venture partner? Has there been any sanctions?
No. The Russian project are not included in the sanction. Baskets. So this is the reason that we had. Honestly, some delays, some difficulties at the beginning, but now solved, we are going very well at this time. We have included in the presentation the Russian project, the Ring Road of St. Petersburg, and so we are going very well, and we are in line with the timing in order to deliver the project.
And does that include the M11? Has that been unaffected, or is that, because that hasn't started yet, that project, has it?
So the M11 is a project that, in relation to which we had some delays during the year, you know, in the final stage of the negotiation, and so we now solved that we are starting the project with some problem, to be honest, at that time, but now solved. It's a project not included in the sanction, and so.
Okay.
We had a lot of report by our advisors, legal advisors, and so we are very calm now because the problem were solved.
Okay, thank you.
To be honest, there was a problem in relation to the relationship between Turkish and Russian people, no? So we have at the beginning it was a problem, now solved.
Right. Thank you. And just with the currencies moving around quite substantially at the moment, how do you expect the declines in the major currencies that you operate in to impact the 2016 results?
So in terms of variation of our the currencies, the main variation were relating the Turkish and Russian project. We are very precise and very careful about the these projects. And so if you look the 16 figures, we will continue to monitor the situation on a very careful way, let's say, approach. So we had some problems. This was the reason. So there is a committee in charge, and day by day we review the situation. So the main, please take into consideration that probably I was not so precise. Let me complete the information. So the Turkish projects are new in U.S. dollars. There is no problem. So there is a fluctuation relating to the cost in Turkish lira, but the revenue are in dollars.
Yeah. Okay. Just on the Turkish assets, considering they are in U.S. dollars, and I know that the concession guarantees from the Turkish government are in U.S. dollars as well.
Yeah.
In order to sell that project, considering the lira has depreciated, will you have to renegotiate that and maybe extend the tenor of the concession so that the Turkish government didn't have to actually, I guess, subsidize the income from the toll roads?
So the tariff is fixed year by year at the beginning, the second day of the year. Is fixed in dollar, and so at this stage we had no problems. So please take into account that there were the international financing from international banks. So there is, in our opinion, at this stage there is no problem.
Okay. All right. Thanks very much.
La prossima domanda è da parte dalla conferenza in inglese, da parte di Roland Vetter di CF Partners. Prego.
Quiet. Good afternoon, gentlemen. Maybe it also has been answered already because translations are ceased to follow, but coming back to Venezuela, it's very clear that Venezuela has a risk of a sovereign default, and if there's a sovereign default, you might have to risk that you have to write down some more receivables of Venezuela. You have some bonds with a covenant, and there could be some risk that you might breach a covenant in the case of a write-down of a large amount of the receivables. Are you talking to the banks about these covenants? Are you talking about any action like covenants waiver, or would there be potentially some risk of equity issue?
Well, in my opinion, Venezuela is not in default, so it's paying the principle and the interest relating to the international debt, and we are monitoring the situation. During the conference call, I told the investors in Italian, probably the translation was not so precise, probably that we are monitoring the situation, and there is an intergovernment agreement between Italy and Venezuela. This is the reason we have not considered the opportunity to make a provision in relation to the receivable in euro. We had the complete evaluation of the assets in bolivares, and so we are negotiating for the future. So at this stage, what I can tell you that our approach is very conservative. We have not working there. We are only working at the minimum level in order to be compliant with the contract, and we are taking all the actions to monitor the situation with the political parties.
But let's put it following, you cannot rule out, in my opinion, default.
Sorry.
And if I think Venezuela, at least the bond market, is pricing in that there could be a problem. If you get a default in Venezuela and you would have to write down these covenants, could they become a problem for you? Or would the banks be willing, for example, for a fee to waive them? Or if you would have to do something, would you consider raising equity to fix the balance sheet problem for the covenants?
In my opinion, at this stage, at this time, we have not to consider the outcome, the situation you are describing, and we are monitoring, and so we will see. But at this time, there is no problem in this sense. We are monitoring continuously the situation, but there is no problem in my opinion in this way.
Okay, thank you.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese di Daniel Vaughan di JP Morgan. Prego.
Hello, quick question, just on the sort of extra EBITDA. I've tried for probably the last hour and a half to work out, and I agree, I think Matthew said a lot of the information is missing. Can you just use this public forum just to tell us what the XJV EBITDA is actually down for the fourth quarter 2015 compared with the fourth quarter 2014? Is it kind of 25-30% level? And then, so rather than just sort of contact investor relations, can you just sort of use this forum to answer the questions, because I think everybody has the same question? And then for the fourth quarter 2015, so to that XJV EBITDA, could you say what amount of Venezuelan sort of contribution we should be adding back to that figure? So it just to try and get an idea of what the actual underlying business is doing without these accounting sort of implementations that we've had at the fourth quarter. Thank you.
Just a second to recap the situation, sorry. So, if I understand, you're asking so the normalized let's say EBITDA margin, no?
No. So the XJV EBITDA
XJV,
the fourth quarter,
yes, is in a range of €60 million. For quarter.
Okay, would sort of 55 be correct, or 60? You're saying
60.
Okay,
zero.
Is that with the Venezuelan add-backs as well, or?
Or no? Is it a Canadian? It's not an effect from Venezuela, but from Canada.
Okay, so that 60 million. Should for the fourth quarter 2014, would a comparable figure be sort of €85 million?
Yes, is in a range of €85 million.
Right. Okay.
It was.
Okay. That's good enough for me.
Okay.
Thank you very much.
Okay.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è di Julian Raffelsbauer di HSBC. Prego.
Yeah, I've got two questions. One on working capital. What are the main component of the 153 working capital inflows in Q4? And as well, is it possible to give a guidance for working capital for 2016, please?
Just a second. Italy, so the improvement in the cash flow figures of the fourth quarter were from Italy, Algeria, Poland.
Okay.
Mainly. So so you can ask the investor relator if you want directly to get in touch.
Yeah, yes. And for 2016, guidance?
What I can, I don't know, because I have to be the Cosidice Mago Wizard of the fourth quarter. So for the guideline for 16, so we are, if you see, so we have a conservative approach over the years. And so what I can tell you that we will work in order to maintain under control the working capital figures. So what I can tell you, my forecast for the fourth quarter 16 will be to maintain under control the working capital figures, and we will work to reduce the impact on the balance sheet. So, but let me, there will be a presentation of the business plan you will see in a short term.
Okay, that's it. And I've got one question, a follow-up on the contract regarding the breach in Turkey. About the aging of the guaranteed dollar amount, is it this, has this exchange rate been set up for the life of the project, or is it reset every year at the beginning of the year? Because from the comments you made, I was under the impression that you reset this exchange rate between dollar and Turkish lira every year at the beginning of Jan.
Just a second. The strategy, the currency strategy for the Turkish project in dollars will be improved year by year, because I have a risk of, let's say, fluctuation of the currency, because from the beginning, during year by year, not for the whole project. You will be able to cover the risk year by year, because the second day of the of each year, you will have the fixed rate in comparison with the Turkish lira. So at that time, we will fix the strategy year by year. Okay.
Okay. That's clear. Thanks very much. Thanks.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è di Alex Hooper Greenhill di Société Générale. Prego.
Hi, hello. Sorry if this got answered earlier on the call. Could you just clarify the add-backs to EBITDA? Are they solely added back to adjusted EBITDA as income from the JVs, or are there other consolidations in the income statement or the balance sheet on the revenues or the debt lines, for example?
Please, can you repeat, because we were not able to...
Sorry, of course. The add-backs that you have to EBITDA, are they purely add-backs to adjusted EBITDA, or are there other consolidations within the income statement or the balance sheet? So are you adding back any revenues from JVs, or are you including any debt from JVs?
No. If I understand, we had no change in terms of area of consolidation. So it was just a reclassification from the financial item to the EBITDA figure, with the same consolidation area.
So it just comes above the line from below the line before?
Yes.
Yeah. Okay, thank you.
Thank you.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è di Yash Hatt di Credit Suisse. Prego.
Hi there. Thanks for taking the question. Two questions actually, just on this EBITDA number that I'm a little bit confused about. So, I mean, you confirmed earlier that the 4Q on 4Q was down from 85 to 60. If we were to add back the Muskrat Falls deficit, which you gave to 0% margin this year, what would that decline look like? And I guess following on from that, I mean, because we don't have access to your full cash flow statement as yet, it's very difficult to work out what your actual cash EBITDA was for 4Q on 4Q. Would it be possible just to give an idea aware of that. And the second question I had was regarding the disposal of A4. I mean, the exclusivity period of the Bertis runs out towards the end of the month. Are you able to give us any color on exactly what is delaying the announcement of that deal being complete? And could you remind me what proceeds that you would expect to receive on completion? Thank you.
Just a second. I prefer to start with the A4 answer. So the negotiation with Abet is going ahead, but you know the timing of the exclusivity period is at the end of March, and so we are going ahead. You know that the book value of our investment is in a range of 120 million euro, and because we have 15.3% of the total, 14.3% of the assets, so that's all. So we are going ahead. We had a positive outcome from the local negotiation about the investment called Valdastico Nord, you know, the authorization. So the concession period will expire in 2026, and that's all. So what I can tell you at this stage is this, because day by day there is a step ahead of the negotiation with the Spanish guys, and so, but we are confident about the positive outcome of the negotiation. So the first question, please, can you get in touch with the investor relator, because we were not able to hear for the relevant part of the your question. If I can ask you to get in touch with Alessandra, and we will reply very shortly. You know, you can send an email, please.
Okay, and sorry, just one follow-up question. I mean, in terms of the wider valorization process, you've seen obviously there's been some movement in sort of thinking about sort of Turkish government bond yield spreads. Do you maintain the valuation that you were guiding towards last year, I think at 2Q?
So, but you know, the investment are at cost, huh? Not a fair value in our assets. So we didn't make an evaluation. So we made an evaluation of the average margins coming from the two different phases, construction and concession. We had not significant variation of the asset. But the investment are at cost.
Okay.
Our book value is at cost. Okay? Thank you.
Okay. I know, just echo some of the comments from the previous callers that were suggesting that perhaps the presentation could include a little bit more information just to help us digest some of the information. It would be really appreciated. Thank you.
Thank you. Bye.
La prossima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Giuseppe Marcella di Exan. Prego.
Sì, buonasera. Solo due domande. Vorrei sapere il breakdown del debito netto a fine 2015 tra concessioni e costruzioni. E la seconda, se può confermare che il nuovo business plan ad aprile sarà presentato dal nuovo CEO. Grazie.
Parto dalla seconda, ho detto sicuramente sì, sicuramente sì. E il breakdown del debito, se mi può dare un secondo solamente, perché sto recuperando i dati per essere preciso, un secondo solo.
Grazie.
Allora, Allora, utilizzo per chiarire il debito dell'indebitamento netto, quindi sui 988 sono 538 concessioni, 450 costruzioni.
Grazie.
Ok, grazie.
La prossima domanda è da parte di Jorge Lazzaro di Blue Bay Asset Management. Prego.
Hi, quick question. Trying to understand, so if one does not include the add-backs to EBITDA, would the company have effectively breached covenants or be in a position to be very close to doing so?
Just a second.
Chiedo scusa, dottor Lazzaro, se può rifare la domanda in italiano, grazie.
Sì, quindi la mia domanda è sul debito, cioè se uno toglie gli add-backs al EBITDA, quindi quei 54 milioni, allora il livello di net debt, di net leverage sarebbe praticamente 3.25. Matematicamente parlando, dall'informazione che ci hanno dato, quindi tanto per capire se diciamo ci sarebbe un rischio di covenant breach.
Non è così perché ho già detto che ci sono diverse voci che rettificano il calcolo, non siete in grado dal puro bilancio di poter calcolare, telefonate all'investitore Leto e comunque siamo assolutamente non in breach, quindi siamo assolutamente tranquilli. Grazie.
La prossima domanda è da parte di Oriana Bastianelli di Kairos. Prego.
Sì, buonasera. Io avrei per favore tre domande. Allora, partendo dalla slide 12, non sono stata capace di riconciliare il CAPEX che riportate nella slide con quello che è scritto sotto. Quindi volevo un po' capire se la differenza è eventualmente data dal quasi equity che mettete nelle concessioni e come questo viene riclassificato nel vostro debito netto. La seconda domanda è relativa alla A4. Leggevo un po' di giorni fa su stampa locale che il progetto della Valdastico Nord sarebbe definitivamente abbandonato, cioè un percorso alternativo che non ne farebbe un'autostrada, si parlava piuttosto di questa, data la norma delle concessioni in house, della possibilità quindi di diciamo prolungare in automatico la scadenza delle concessioni se i soci sono pubblici, si leggeva appunto di questa conglomerato per diciamo le autostrade del nord-est, quindi pubblico. Volevo un po' capire i vostri commenti su questo.
Secondo che sto recuperando i dati. Allora, a pagina 12 ci sono 181 milioni di investimenti in concessioni, sono 90 equity, 90 semi equity. Quindi 90 più 42
sono 100. E il semi equity come gira nel vostro bilancio? In pratica diventano crediti finanziari che vanno a diminuzione della posizione finanziaria netta?
Semi equity, sì.
Sì. Però dicevo gira nel...
Però tanto per essere tanto so dove vorreste andare, il covenant non ne tiene considerazione.
Quindi vanno riaggiunti alla posizione finanziaria netta?
Sì.
Quindi in sostanza se io dico che la vostra posizione finanziaria netta di fine anno è 1 billion, in realtà riaggiustandola per i crediti finanziari che voi riportate sarebbe tipo 1.3.
Un po' di meno.
Okay. Però a questo proposito, veramente, siccome più o meno le domande che abbiamo tutti sono relative insomma alla riconciliazione del cash flow e al calcolo dei covenants, magari avete una distribution list, se fate due slide in cui chiarite questi due elementi, cioè come si calcolano i covenants e la riconciliazione del cash flow per il 2015, secondo me è molto utile.
Bene, accetto il suggerimento, lo faremo. Okay.
la domanda sulla 4 già stata.
Ah sì, scusa, diciamo che la procedura di vendita, diciamo, noi non la facciamo seguendo i giornali, ma vedendo le cose come vanno, diciamo, le cose che facciamo. È uscito di tutto, no, riguardo al prolungamento della concessione a 4. Io ciò che posso dire è che noi riteniamo appunto che la concessione sia già 2026, scadenza 2026 dal punto di vista amministrativo. Esistono diversi atti che lo provano, c'è stato comunque, ci sono stati dei passi avanti nell'accordo, diciamo, come si chiama, l'accordo fra parti locali, sostanzialmente fra la Regione Veneto e la parte regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, e ci sono stati dei concreti passi avanti. Poi è chiaro, ci sono dei progetti alternativi che possono essere progetti viabilistici di tipo diverso. Comunque quello che posso dire è certifico che c'è stato l'accordo politico, e quindi questo dovrà riflettersi in una delibera del CIPE e punto. E voglio dire, visto che stiamo commentando le notizie sui giornali, allora commentiamo anche la notizia appunto che l'acquirente, diciamo, con cui stiamo negoziando, ha ricevuto un finanziamento di 600 milioni, che guarda caso è il valore del 51%, no, del grosso modo della.
La ringrazio. La prossima domanda è da parte di Alessio Bisagno di Alefin. Prego.
Buonasera, io avevo una domanda per quanto riguarda gli oneri finanziari. Mi ricordo che nei trimestri precedenti erano stati accantonati per la cash settlement option del bond convertibile una quarantina di milioni. Volevo sapere, visto l'andamento del titolo in borsa, se questi 40 milioni li avete tenuti, sono stati sempre mantenuti all'interno, se avete rilasciato questa quarantina di milioni. Grazie.
Un minuto, perché sto guardando il dato. Dunque, sto guardando i dati, però non mi ritrovo. Col dato dell'anno scorso era sostanzialmente zero, e quest'anno è 2 milioni. 2,2 milioni.
Ok, quindi cioè, rispetto ai trimestri precedenti.
Evidentemente con la variazione del titolo sostanzialmente si è diminuito significativamente l'onere al conto economico, no?
Ok, perfetto. Grazie.
La valutazione dell'opzione, no? Quindi,
sì, sì, esatto. Grazie.
Prego.
La prossima domanda è un follow-up da parte di Saul Casadio di MNG. Prego.
Sì, salve. Volevo solo un chiarimento su un dettaglio che avete dato prima durante la call, dove avete spaccato il debito a fine anno tra, diciamo così, la parte relativa al debito del business delle costruzioni e quello, diciamo così, se ho capito bene, più legato al project financing. Mi può riconfermare questi numeri? Cioè 538 in realtà è debito di project financing e 450 invece in termini netti è del debito del business delle costruzioni. Volevo chiarire un po' meglio questa divisione.
Posso interrompere un momento, scusi, perché io ho detto una cosa diversa. Dei 988 milioni di posizione finanziaria netta al lordo delle azioni proprie, perché sono 983, 5 milioni sono azioni proprie, 988 milioni, ho detto 538 di debito corporate tirato per finanziare investimenti in concessione, e quindi recourse, e costruzioni 450.
Ah, ok.
Più debito non recourse nell'ambito del.
Ok, cioè quindi è tutto recourse, è semplicemente una destinazione.
È tutto recourse perché la modalità di finanziamento è stata questa.
Ho capito, no, volevo semplicemente chiarire questa cosa, okay. Perché non mi risultava. Ok, grazie.
Okay. Dottor Cerri, al momento non ci sono ulteriori domande prenotate.
Bene, allora.
Chiedo scusa, si è appena riprenotato Giuseppe Marsella di Exan per un follow-up. Prego.
Mi scusi, dottor Cerri, giusto per evitare un double counting. Parlate di capitale investito nelle concessioni per 781 milioni, che quindi includerebbero anche i semi-equity, quindi per 274 mi sembra di capire.
2,44,
quindi in realtà il vero capitale investito sarebbe in realtà 781 meno 2,44, ok, perfetto, grazie.
200 milioni, sì, sì.
Grazie.
Dottor Cerri, le domande sono terminate.
Bene, allora saluto tutti e arrivederci presto.